Bene, bene, siamo tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua,
noi continuiamo
qua.
A discutere.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Tra l'altro dopo vi dico, avremo anche un approfondimento sulla Juventus, tema anche voci sulla società, eccetera. Poi ne parliamo tra poco nel successivo blocco. Adesso però rimaniamo un attimo, arrivano messaggi sulla nazionale, caro mio Stefano. Adesso vado a presentare i prossimi due nostri amici che insomma di nazionale ne sanno molto. Allora ci dicono che i problemi personali sono tra Zaniolo e Zaccagni, che c'è una pochezza clamorosa, se la prendono con la difesa, in questo caso Mancini è veramente il peggiore secondo il nostro amico. Poi altri dice: avete notato che in campo si mandano sempre a quel paese? Vabbè, questo però potrebbe essere un segno, tutta sta roba, no? Però può essere pure anche bello, no? Da stimolo, grandi, no? E poi c'è una diciamo provocazione di un nostro amico che te la riporto. Da Firenze.
Che dice Davide?
Davide da Firenze dice: buonasera Marco e Stefano, anche i vostri amici competenti ospiti che insomma ci segue. Ma Chiesa che si fa male e poi farà le buche per terra in Juventus Lazio? Cioè dopo ci sarà? E dice: ma è vero che la nazionale ormai è snobbata? Un bel ripulisti ha detto ci starebbe bene. Forza Viola! E naturalmente da Firenze, tifosissimo. Però io questo mal pensiero su Chiesa tenderei...
Lo condividi?
No. No, perché credo che poi c'è uno staff medico e tutto eccetera, se c'è un risentimento perché devo rischiare un calciatore in questa fase iniziale della stagione. Poi è chiaro, hai dei giorni per recuperare, un risentimento tu lo sai meglio di me, si può superare e tornare in campo, no?
No, quello sì. Per tu non dici, peggiorare le cose
tu pensi male?
Ti prendi un po' di tempo, però il discorso è sempre lì, gli interessi del club, però gli interessi anche della nazionale. Cioè, se parliamo di risentimento, io medico, io allenatore, te la senti di rischiare? Magari il giocatore non se la rischia perché ha paura di farsi male, e però magari giochi, non ti fai niente. Cioè, siamo sempre lì.
Il confine è molto... Vabbè. Vediamo.
Sarebbe curioso sapere da chi ha vestito la maglia nazionale se facevano tutti questi ragionamenti.
Va bene, abbiamo Antonio Di Gennaro. Antonio, buon pomeriggio, buon lunedì.
Lui per esempio è uno di tra questi, ciao dice, un abbraccio.
Ciao Antonio, tu sei sceso in campo pure con gli affaticamenti, mi sa.
No, io la prima convocazione, mi ricordo la partita fu Verona-Fiorentina la domenica e Ciccio Mascetti, buonanima, me lo disse il sabato, e lunedì doveva andare alla convocazione a Milano. L'ultimo quarto d'ora sentì un qualcosina, proprio all'adduttore. Allora ho detto sì, ma proprio ora no. E poi lunedì andai fisioterapista, mi vide, trovai tranquillo, puoi lavorare tutta la settimana, giocai.
Hai capito?
E la cosa bisogna approfondirla bene, perché vedo per un piccolo dolorino vanno a casa tutti.
Quindi no, io
nel senso che non voglio fare del male.
No, però insomma è portato una testimonianza diretta.
Ma qui c'è un interesse ancora più forte. Se non si vince domani, no, il Fiorentino.
Sì. Vai.
È maiala.
Io gli voglio un bene a Digio, guarda.
Digio è il numero uno.
Lui è proprio... Allora, Paolo Ghisoni che stavi ascoltando.
Ciao Paolo.
Paolo, che tu avevi lanciato l'allarme qui già qualche settimana fa, insomma poi vedi quello che è successo. Paolo.
Allora, innanzitutto saluto Digio, che non sento da una vita, è sempre un piacere.
Grande, abbiamo condiviso Paolo. Ciao.
Momenti bellissimi, purtroppo ci hanno separati non più dopo la nascita, però vabbè, lasciamo perdere le vicende nostre dal punto di vista professionale. Ciao naturalmente
Paolo.
A Stefano e anche a te Marco. Allora, posso aggiungere forse solo una considerazione che mi ha fatto molto ridere, ma che è molto veritiera, del siparietto Gattuso, Lippi, Gagliani, che quando costruirono la famosa squadra che vinse il mondiale, c'era sempre questo discorso, insomma, anche gli infortunati Lippi aveva piacere che andassero, e l'ha raccontata Gattuso questa cosa, no? Che lui in nazionale ci andava anche zoppo, e tutte le volte Gagliani doveva chiamare, anche se fosse stato infortunato, Lippi per dire: per favore Marcello, tienimelo tu a casa, perché questo si presenta anche quando è zoppo, e chiaramente al Milan, insomma, stiamo cercando di recuperarlo, però lui andava a Coverciano, anche se era in qualche modo infortunato, ma in maniera palese. Quindi Galliani dovette fare questa opera di convincimento su Lippi, il quale a sua volta chiamava Gattuso e diceva: stai a casa sto giro. Questo era il clima di affezione che c'era attorno alla nazionale campione del mondo del 2006. Adesso oggettivamente siamo lontani anni luce, ma non per demerito di Spalletti, perché Spalletti è appena arrivato. Diciamo che i rapporti club, federazione o comunque nazionale sono sempre stati a dir poco burrascosi. In questo momento c'è, dopo Mancini, un vuoto di potere evidente dal punto di vista proprio del periodo, dell'anno, degli obiettivi che sono imminenti, ma anche dalla come avevamo un po' ipotizzato, no? Dalla condizione di quelli che potrebbero essere dei leader della nazionale, ma ci sono, punto di domanda in questo momento, di Gennaro piuttosto che... è questo il discorso. E poi c'è come vi ho detto, la condizione. Io ho visto la partita, adesso tutti a dare addosso a Donnarumma perché ha preso il gol sul suo palo. Qualcuno, io sinceramente sono anche un po' stufo di leggere gli esamini di Sacchi ogni volta, che oramai sono retorica. Non abbiamo un gioco, ci siamo in qualche modo, dobbiamo dare una filosofia. Ragazzi, ma avete visto su che campo giocavamo? Ma lo può dire?
Ma pure per gli altri, però c'era il campo brutto.
Ho capito, ma gli altri non dovevano vincere per forza. Hai visto come è finita 1-1, che sembrava di aver vinto il mondiale loro? Cioè, siamo in un momento della stagione dove
la gente... ma io non vedo cattiveria, Paolo. Non c'è cattiveria agonistica, non c'è.
Ma perché dici così? Non è così.
Non vedi, cioè, delle cose proprio. Non sembra veramente che quasi ti fanno un favore. A me mi dà questa sensazione. Io non vedo proprio una cosa.
Il fatto della leadership, mi sembra che Paolo l'abbia evidenziato. E cito due o tre nomi: Bonucci, Chiellini, Giorginio, Verratti. Non tanto, perché ti parlo come giocatori. È difficile seguire questi qua, con tutto rispetto a quelli che ci sono, ma soprattutto dal livello di leadership. E questo vuol dire, perché l'allenatore è bravissimo, c'è il nuovo corso, hanno lavorato tanto sia nei video, a livello tattico, in campo. Poi in campo ci va il calciatore, e il calciatore cioè, dal punto di vista proprio della sono d'accordo un più anche del carattere, secondo me è mancato c'è un tempo, ma anche questa forma di leadership che possa guidare, che possa dare delle, che va al di là degli schemi, delle situazioni campo e quant'altro. Quindi da questo punto di vista ne parlavamo anche.
Questo
proprio,
è vero, mancano delle figure forti da questo punto di vista. Sì.
Spiego, cioè che abbiano e che si prendono più responsabilità. D'Antoni è sempre stato, anche Stefano è già da pallone, anche lui sa benissimo che ci sono i giocatori che magari sono forti dal punto di vista di altri, meno forti, però hanno questa capacità anche di, nei momenti soprattutto difficili. Ora anche all'esterno, per esempio, c'era Luca Viali, Gigi, ora Gigi Buffon, che sono figure fondamentali. Poi c'è quelli in campo, bisogna trasmetterli poi in campo, perché ora torniamo alla partita, secondo tempo, fai gol dopo tre minuti, vedere un secondo tempo in quel modo vuol dire c'è qualcosa che, insomma, cioè, una partita bisogna portarla in porto, non esiste. Tu hai giocato 47, non hai più giocato per 47 minuti.
Ma lì c'è la presunzione, no? Il golletto l'abbiamo fatto, tanto non ce lo fanno, loro si chiamano Macedonia, noi siamo l'Italia, giochiamo col Milan, con l'Inter, con la Juve, capito? C'è pure un po' di presunzione.
Veramente ancora più, magari poi noi in queste situazioni di emergenza tiriamo veramente fuori qualcosa in più, ci auguriamo, perché domani questi da metà campo in su è una squadra anche che ha delle qualità.
Stefano? Tu non sei d'accordo?
No, come no? No, mi sto interrogando sul fatto come uscirne. Secondo me con il lavoro e con una forza in generale, come termine, che non c'è. C'è la forza del leadership, la forza che esprime la forza per lo spostamento fa un lavoro, no? E non c'è quel lavoro di livello, cioè di alto livello. E quindi se non c'è la forza, non c'è un lavoro adeguato, c'è una forza che può eccellere. Lo so che è un po' complicato, però il lavoro è la moltiplicazione tra la forza e lo spostamento. Se tu non sposti una superiorità numerica, fisicamente un avversario, e sulle seconde palle arrivi sempre, e sui contrasti la perdi, non c'è calcio, non c'è quella forza che conosce bene Spalletti. Per alzare il livello,
okay,
secondo me siamo una buona squadra, tocca smetterla di vedere la nazionale come quella che è stata a Wembley, oppure dobbiamo
oppure
finirla.
Quella del 2006
e dobbiamo immaginare
questo paragone,
dobbiamo renderci conto d'accordo. Che siamo una buona squadra e che può fallire un appuntamento importante, una qualificazione nella fase di un torneo, e non c'è niente, cioè non è la colpa di Spalletti, la colpa di quello, la colpa di quell'altro. Possiamo chiamare 150 giocatori, ma se manca quel tipo di forza e il lavoro non è adeguato a certi livelli, saremo sempre lì in questo confine, in questo limbo dal quale non usciremo mai, perché la materia prima, tu dici che sono, c'è questa presunzione, questa cosa, però insomma, e Digi ha detto bene, cioè nel senso, adesso non è che ti serve un ingegnere nucleare, stai 1-0 a Skopje contro la Macedonia del Nord, fai un po' più di attenzione, se non c'è quella forza, quindi quel leader, che magari un giocatore, un compagno di squadra, che ne so, gioco con Di Gennaro, faccio un esempio pratico, Di Gennaro mi dice oh sveglia che manca l'Ucraina, prendiamo il gol, poi facciamo una cazzata e prendi gol, cioè neanche questa comunicazione, siamo andati forse in quell'altro ha fatto due rincorse, ha fatto un fallo all'imine dell'aria ma Zaniolo ha fatto un fallo che è l'emblema,
Zaniolo
il manifesto,
fa il pallonetto ragazzi,
no ma il manifesto, ma quella rincorsa confusionaria, sconclusionata, esuberante, inutile. Cioè non lo fai nemmeno a livello dilettantistico,
a certi giocatori,
non lo puoi fare a livello di nazionale.
Di dirlo, lo dico io, gli devono fare un test attitudinale.
No, ma adesso
no,
a parte
è così.
Ma no,
cioè, se no non metti la maglia azzurra. Ma si può vedere quello che ha fatto
Zaniolo, te lo fa
il pallonetto,
te lo fa il compagno di squadra che ti dice guarda,
ma lì da prendere devi tirarlo fuori subito.
Ma l'allenatore lì, l'allenatore può fare poco.
Ah, ragazzi.
Può fare poco. Allora comincia a strappare tre punti giocando anche magari un secondo tempo così e così, tanto c'è tre punti. Poi con l'Ucraina ti metti lì umile e
secondo tempo non abbiamo, Stefano, nel secondo tempo non abbiamo gestito
niente
dal punto di vista proprio del palleggio,
niente.
Non è che siamo dei fenomeni, però è una squadra che il palleggio deve avere, è un po' il primo tempo si è visto sbagliavi, non facevi tre passaggi, che poi diciamo il possesso palle deve essere dinamico, e poi anche una situazione anche difensiva, cioè che la palla ce l'abbiamo noi ma non l'abbiamo gestita. E poi cioè io faccio dei paragoni, so che è sempre diciamo per certi versi brutto, no? Però noi a parità anche di giocatori, e noi non avevamo neanche il bomber, non avevamo neanche nel periodo di Mancini, c'era il problema sempre dell'attaccante, però avevamo una squadra che comandava il gioco.
Guarda che arrivano. Paolo, vengo da te, ti leggo questo messaggio di Gianni, ne prendo uno a caso perché arrivano con tanti, diciamo, per esempio c'è chi sottolinea, dice ho visto solo un giocatore nell'ultima partita versare lacrime che è immobile a fine partita, agli altri non gliene fregato nulla. Un altro dice ma smettetela di cullare e coccolare i calciatori italiani, la nazionale italiana va rispettata e onorata, questi soggetti non sanno neanche per quale motivo vanno a Coverciano, la maglia della nazionale va conquistata, sudata e meritata, con umiltà, impegno ed dedizione durante l'anno, con la consapevolezza che si va a rappresentare onorare il popolo italiano. Gianni, durissimo. Paolo,
ma io sarò stucchevole ragazzi, però secondo me Ligio può darci una testimonianza, perché quando giocava lui in nazionale e nel club arrivavano i signori Brighel, arrivavano i signori Elker, arrivavano giocatori che spostavano a livello stranieri. La leadership è vero, si costruisce, come ha citato prima alcuni nomi, Bonucci, Chiellini ha vinto un europeo ha fatto una finale, adesso mi ricordo, Under 19, e chiedevano a Berrettini, che era l'allenatore, ma come fai a far giocare uno che ha questi piedi? Veramente, cioè alla fine la leadership però di Chiellini la discute ancora qualcuno dopo tanti anni? Non credo. La leadership si costruisce con gli errori, con l'esperienza internazionale, con tante partite concesse a ragazzi che in questo momento sono il futuro della nazionale. Il problema è che, ribadisco per l'ennesima volta, è un cane che si morde la coda. Abbiamo un movimento in mano a troppi stranieri, troppe figure vengono ancora a fare esperienza da noi togliendo il posto dei ragazzi, in un momento in cui a parità di valori bisognerebbe fare delle scelte. Prima lui parlava di test, Marco, attitudinali. Io ribadisco che negli altri paesi quando vai a giocare
del decreto crescita.
Aspetta,
lo so, ma
negli altri paesi quando vai a giocare, negli altri paesi quando vai a giocare finisci?
Negli altri paesi, l'abbiamo già detto, in Inghilterra, quando vai hai un curriculum con un punteggio minimo in base alle presenze che hai fatto nel club e le presenze che hai fatto in nazionale per andare a giocare, tra virgolette, essere considerato uno straniero di valore. Da noi, Antonio lo sa perché Lecce è diciamo quasi di casa, si può fare tranquillamente con un regolamento e con questo abominevole decreto da Fazzi. Tutto, vale tutto. Io ribadisco, faccio un appello ad ogni appassionato di un club nel guardare l'andirivieni di figure che vanno, vengono dal punto di vista della rosa a livello stranieri.
Paolo, sono d'accordo con gli stranieri, però noi dobbiamo anche educare i nostri giovani, perché ci sono stati, tu l'hai fatta la primavera, aspetta, ci sono stati dei calciatori che nelle primavere guadagnavano l'ira di Dio in primavera, e allora non li educhi a livello mentale.
Quello lo fai anche con gli stranieri adesso. Il problema è che per educare un figlio o per educare una figura devi dare un esempio, e non puoi sempre
fare. C'era in primavera gente guadagnava 800-900 mila euro in primavera.
Assolutamente.
Questo è un danno per gli italiani, per i giovani. Ragazzi, io a 18 anni ero la Fiorentina, portavo le valigie.
Ma è così, ma guarda che questo è un tasto interessantissimo, Stefano, perché poi quando un ragazzo già giovane guadagna un po' dei soldi,
io sformavo gli scarpini dei giocatori della prima squadra.
Pure io, e sono felice di averlo fatto.
Ti ricordi, dice?
Perché io quando vedevo un campione che era...
Perché non si devono far venire le vesciche te lo devi prendere.
Io mi emozionavo e mi emoziona ancora se vedo uno che ha fatto la storia. A parlare, ho anche un minimo, nonostante abbia giocato anche a certi livelli, se vedo uno che è stato un qualcosa di grandissimo...
Lo so, Antonio, i tempi sono cambiati e purtroppo hai ragione, ma purtroppo la realtà è questa, un po' l'uno, un po' l'altro.
Bisogna educarli.
Allora qui dice: basta con questo discorso dei stranieri, vi prego, basta. Ragione Corvino, c'è secchezza di talento, cioè non c'è più talento da noi.
Anche.
C'hanno più fame, ecco perché c'hanno più fame, è normale. Lo so.
Però sul discorso talento, scusate, io non voglio fare retorica, consiglio a questo signore di rivedere un attimo il concetto di talento. Che come ho sentito ieri sera da un sotto, si educa ma si costruisce. Stavo parlando di un tennista che ha vinto solo 24 slam, così come Medvedev, stessa cosa. Non sono giocatori che hanno talento, il talento di Federer, il talento di Musetti, però intanto in uno sport individuale fanno quel tipo di percorso. Non è vero, io continuo.
Io sono d'accordo con te. Io non ci credo che non c'è talento, ragazzi.
Sono i talenti da noi, ha voglia.
Non ci credo.
Antonio, io conosco ragazzi veramente per bene, ma adesso ho frequentato ultimamente, ti dico, la Reggiana. A Reggiana c'è un giocatorino che è bianco, che arriva dalla Fiorentina, che è un piccolo Gattuso, un ragazzo di un'umiltà spettacolare. Farà tanta gavetta in B e alla fine però sposta, perché fanno una partita a Parma con 26 stranieri in rosa al Parma. E io non ne ho visto uno di questi qua che possa far rimpiangere, forse Hernani per una questione fisica, non ne ho visto uno che poteva far rimpiangere Bianco dall'altra parte. Eppure, 2002 ha fatto.
E allora qual è la soluzione? Cioè, qual è?
Ma la soluzione, te l'ho detta, certifichiamo quelli che arrivano, devono avere una storia, non dobbiamo essere una discarica di situazioni fiscalmente agevolate per portarne il più possibile. Tanto fanno un'operazione plusvalenza e poi li mandiamo da qualche altra parte.
Però quello che dice Antonio è vero, non è possibile. Paolo, tu che segui i giovani, non è possibile che con una primavera di un club costi sui 6-7 milioni di euro.
Stefano, il problema
non è che un calciatore, con tutti i rispetti, sono contento per questi ragazzi, che possa guadagnare 400-500 mila euro, ma fa male al sistema, anche perché là si annida l'interesse, si annidano gli interessi degli agenti che fanno un mercato parallelo simile a quello di Serie A. È quella il peccato originale.
Adesso
ho capito, come lo fai a sradicare quel problema?
Sempre peggio adesso con la riforma dello sport.
Allora, i problemi sono tanti.
Nei dilettanti andremo in questa direzione. Io la soluzione, ribadisco, ce l'ho. Basta, perché la legge Bosman sinceramente ha sfrantumato, perché i lavoratori, ok, sono una cosa, il calciatore è un'altra cosa, è un lavoro sicuramente, ma in questo momento è evidente che c'è una deriva totale, perché poi alla fine è vero che uno dice in Italia non c'è il talento, non ci sono, no, i giocatori ci sono, ma io torno al discorso di educare, come diceva giustamente Antonio, bisogna educarli nel bene e nel male. Il problema è che adesso un ragazzo, che vede una cosa, ti faccio un esempio stupido, ieri noi eravamo a fare una finale di un memorial, vecchi, presente chi è Vilian Vecchi? Sì, un signor portiere, una persona per bene. Cosa è successo? Serie che si decide ai rigori, ok? Milan-Juventus, il portierino della Juventus, probabilmente emulo di quell'imbecille che ha vinto la Coppa del Mondo e che in porta ha fatto delle sceneggiate vergognose, ha fatto più o meno la stessa cosa. Chiaramente poi le pentole, poi quel diavolo fa le pentole che coperti, alla fine ha vinto anche quello con questo atteggiamento, ma l'arbitro non gli ha detto niente, era lì davanti, non gli ha detto niente, sta in porta e ne educhi uno e gli fai capire questa cosa. Sai com'è finita? Che gli organizzatori gli hanno dato il premio come miglior portiere, ed è un memorial intitolato ad una figura che è stata un'icona di quel ruolo e di quello sport per signorinità. Il problema è che un esempio buono adesso non basta più, ce ne vogliono 9 buoni e uno invece a cui dire guarda guadagni un pochettino troppo in primavera, vabbè dai facciamoci un altro giro. È completamente invertita questa proporzione, non, se ti comporti bene c'è una mosca bianca.
Antonio, senti, guardando un attimo la partita di domani sera che commenterai, sì, e speriamo insomma di commentare, pensi che ci possono essere delle scelte diverse da parte di Spalletti? Dove? Perché adesso lui ha preso Orsolini che lo ha convocato per necessità, per l'infortunio. Che... pensi che ci possa essere qualcosa di diverso?
Ma oddio, oddio, Mancini non c'è, quindi dovrebbe essere Scalvino al suo posto. Non so se si conferma Tonali o lo Cristante a centrocampo. E davanti, vabbè, c'è il discorso.
Locatelli, no, secondo te, davanti alla difesa? Non no, è meglio di Cristante?
Appunto, c'è questa. Era anche in ballottaggio per la prima partita contro la Macedonia, quindi può essere anche perché sai giocare ogni 3 giorni. Ci possono essere dei cambi, come penso di sì. Ecco, i ruoli dovrebbero essere questi. E Scalvini, appunto, c'è Casale, ma credo giocherà Scalvini. E poi sugli esterni, perché noi abbiamo, Chiesa è rimasta a casa. Gli esterni nel 4-3-3 diventa fondamentale, ma attaccare, andare uno contro uno, cioè erano troppo timidi, paurosi. È ovvio, sicuramente è mancata anche un po' di personalità. Quindi, tornando al discorso dei
davanti, ti aspetti una rivoluzione?
Ma penso che.
Cioè, Retegui, Immobile, penso che possa giocare, no?
Zaccagni non sta benissimo con altri giochi, però, mancando Chiesa, può magari spostare anche Raspadori, che ha giocato nel Napoli con lui esterno. E a destra manca Politano, non c'è Orsolino, non credo.
E quindi,
c'è Zaniolo, rimane Zaniolo. Che, no, vedi, Zaniolo ha fatto 5-10 minuti. Fece una cosa in avanti e fece anche un buon ripiegamento difensivo. Poi si è perso, ha fatto delle scelte. Sul gol, ma anche quella...
non cresce mai, ragazzi. Sto ragazzo, no, mi dispiace dirlo, ma è così: non cresce mai, ragazzi. Non cresce mai.
Anche in un ruolo, secondo me, perché ha fatto la punta. Mancino poteva vedere, mi ricordo, voleva anche provarlo come mezzala. Lui credo che abbia questa capacità di giocare sull'esterno, perché se poi a campo ha questa, insomma, la forza, lo strappo. Però ecco, un secondo tempo, io sinceramente non me l'aspettavo, dopo che paradossalmente l'hai sbloccata in maniera anche un po' così.
Certo che davanti fai fatica a capire quello che può fare.
Poi deve anche, penso che Spalletti ora cercherà di rivedere un po' tutto, perché Immobile ha fatto gol, si è impegnato, e c'era Retegui, che è un altro giocatore che in area di rigore, diciamo, ha più presenza forse. Quindi virtù di domani, come mi dicevi, che è una partita da vincere assolutamente, ci vogliono anche altre caratteristiche, più carattere, più senso, diciamo, di sbagliare meno possibile, perché ripeto, loro poi da metà campo in su è una squadra che ti può mettere in difficoltà.
Sì, sì, assolutamente. Voi vi aspettate di dirmi qualche nome? Dai,
io allora,
poi
secondo
chiudo,
me, e vedendo anche il comportamento, insomma, delle espressioni di Spalletti, non è rimasto soddisfatto di Tonali.
Tonali,
no.
E quindi
non gli è piaciuto come ha interpretato la partita, lo ha anche 2 o 3 volte ripreso.
Frattesi. Prova uno che
e
si
davanti
inserisce
per trovare i gol e le cose. Mi sembra anche come comportamento, come disciplina, come proprio uomo spallettiano. Raspadori.
Sì, ma Raspadori a destra o in
a
mezzo?
A sinistra al posto di Zaccagni. Sinistra, okay. Cioè, nel senso che può fungere, però è attaccante e magari
può
dare una mano in più.
Paolo, ti aspetti anche tu qualcosa e poi ci salutiamo?
Sì, sinceramente sono d'accordo sia con Frattesi che con Raspadori. Tanto ero, diciamo, pessimista, allarmista sulla partita là, tanto sono, mi viene da dire, sereno. Secondo me, se si affida a giocatori che in questo momento hanno un po' non la scimmietta sulla spalla, cioè giocatori che, esempio, Di Marco, Di Lorenzo, Frattesi, cioè un po' di entusiasmo e anche gente che
sì, è vero, ecco questo,
un po' troppo questa responsabilità. È vero, giocano a San Siro, giocano a San Siro, lo sa, dice ci ha vinto uno scudetto col Verona, tacci sua, me lo ricordo bene. E, alla fine, secondo me, devi avere alla fine devi avere,
ma non l'ha vinta a Bergamo, non l'ha vinta a Bergamo lo scudetto.
Però, lui se lo ricorda a Milano che non vinse.
Dai che mi devo fermare, ragazzi.
0-0 andata, 1-0 la gol di Altobelli, partita ripresa alla fine, quindi Verona che tiene le distanze, addirittura Inter che arriva terza dopo il Torino. Ma ero giovane e poi ho cambiato fortunatamente fede e non ce l'ho più, quindi è la cosa migliore da fare.
Trauma di Ghisoni,
si è traumatizzato proprio con Di Gennaro, apposta gli vuole così bene, va bene. Ragazzi, mi devo
comunque il scudetto l'ha fatto a Torino.
Mi devo fermare, ragazzi, mi devo fermare che sono uscito fuori tempo. E allora grazie,
ciao Antonio, ciao
Paolo
Ghisoni
e Antonio Di Gennaro, lunedì prossimo, Antoine,
grazie, ciao a tutti,
a presto, break per noi.